signor Cavallero, prima di tutto vorrei augurarmi, cioè, per il suo compleanno.
Przede wszystkim najlepsze życzenia urodzinowe.
Dziękuję bardzo. Proszę pana, jak się ma lat 80, to właściwie się już nie pamięta tych momentów, od których się zaczęło.
Beh, soprattutto quando si ha 80 anni non si ricordano più i primi momenti quando si cominciava quella lunga strada.
Na pewno jakiś wpływ na moją twórczość i na tendenze w mojej twórczości.
Sicuramente una grande influenza è stata esercitata dal neorealismo italiano. Che i miei inizi erano simili a quelli dei registi del neorealismo italiano, era il dopoguerra, dovevamo ricostruire, ricostituire il cinema. Proprio in quell'epoca, quando il neorealismo entrava in scena del cinema mondiale, noi cominciavamo a fare cinema, iniziavamo a fare film sociali che dovevano descrivere la realtà, i suoi cambiamenti, le sue complessità e via dicendo. Perciò l'inizio, il punto di partenza è più o meno lo stesso del neorealismo.
Właściwie przed wojną w Polsce nie było kina già poi ambitnego.
In realtà il cinema polacco del antebellico non esisteva l'arte cinematografica, era il cinema del tutto commerciale. Soltanto dopo l'esperienza lacerante della guerra noi abbiamo cominciato a girare i film seri, i film socialmente impegnati, ma soprattutto abbiamo cominciato a fare arte per la prima volta nella storia del cinema polacco. Soprattutto ci siamo avventurati in ricerca del protagonista, dell'eroe, che prima non c'era, all'infuori di quella americana che fa il mondo a parte. Nel dopoguerra, proprio nell'immediato dopoguerra, si è costituita, è cominciata quella ricerca del cinema artistico, del cinema intellettuale, del cinema delle domande. Sì, un'osservazione curiosa che fino al dopoguerra, cioè tutti gli albori del cinema, diciamo, il regista come tale non esisteva, secondo me, esisteva il produttore, c'erano pochi produttori potenti e prepotenti, come Metro Goldwyn Mayer o 20th Century Fox, che imponevano una certa realtà commerciale e artistica, diciamo, ai registi. No, quella volta esisteva il produttore e l'attore, la star, il regista era in disparte, se no nel dopoguerra ci siamo avventurati in ricerca del film d'autore. Diciamo che per noi nel dopoguerra c'erano due scuole di riferimento, c'era quella del neorealismo italiano e quella del grande cinema sovietico, che cominciò a uscire da quel circolo vizioso della propaganda e dal socialismo reale.
Vogliamo stare che al di là degli aspetti realistici e sociali, no? nel suo cinema, siano presenti grandi passioni e che ci sia anche un grande coinvolgimento emotivo, grandi passioni, incroci di destini, eccetera. Mm-hmm. E ci sia anche un coinvolgimento emotivo ricercato a livello formale, ad esempio con molte riprese dall'alto, e poi con l'avvicinamento ai personaggi, per esempio i personaggi ripresi da dietro, mm-hmm, che poi vengono scoperti, no? Sembrano inanimati e poi si animano, eccetera. Volevo chiedere cosa pensa del melodramma, lui dice che prescinde dal cinema americano, se invece gli interessa il melodramma e cosa pensa del melodramma.
In realtà il melodramma è una necessità del cinema, in quanto è una tendenza, sì, non soltanto del cinema, è una tendenza presente da sempre nell'arte. Cioè, è una di quelle cose basilari, talmente fondamentali e elementari, che è una necessità del cinema di ogni arte.
Io volevo invece parlare del film che abbiamo visto ieri sera, Madre Chiamata degli Angeli, e che a mio avviso continua a far riflettere. Alla fine della proiezione infatti la gente stava in silenzio, pensava. Che effetto credo che faccia vedere per la prima volta il film oggi, soprattutto per quanto riguarda i giovani?
No cóż, pytanie dotyczy Matki Anny od Aniołów, którą...
Oni, to jest rzecz refleksyjna nieprawdopodobnie. Oni dopiero będą pomiędzy sobą mówić o tym. Przecież w końcu to jest 40 lat temu ja zrobiłem ten film.
Sì, allora, ha già, partiamo dal presupposto che questo film è stato girato 40 anni fa, quindi c'è una distanza di tempo fra lo spettatore contemporaneo e quel primo spettatore del film, è girato 40 anni fa. Io non posso, dice Cavallarovici, non posso parlare per gli altri, per conto degli altri, posso immaginare le reazioni di un pubblico giovane. Se mi dite che si sono alzati in silenzio e usciti in silenzio dopo il film, io immagino che l'abbiano percepito molto emozionalmente e riflessivamente. Spero che il film li faccia riflettere. Tanto sono certo almeno di una cosa, che questo film artisticamente, formalmente, sotto ogni aspetto è alquanto distante da quello che loro vedono ogni giorno in televisione e anche su grande schermo, per cui non posso parlare della loro percezione del mio film. Se mi dite che la reazione è stata questa, immagino che possano rifletterci sopra, lo spero.
E crede che la percezione cambi anche con il cambiamento dell'influenza della Chiesa nella società?
Sì, sicuramente c'è una differenza profondissima che appunto è dovuta al diverso influsso che esercitava la Chiesa negli anni 60 sulla mentalità della gente oggi. Cioè, negli anni 60, quando ho fatto questo film, era un film scandaloso, era sull'indice, era assolutamente vietato e protestato dalla Città del Vaticano. In Polonia addirittura sulle porte delle chiese c'erano le recensioni, piuttosto pseudo recensioni, del film, che vietavano la sua proiezione, la sua visione, invitavano i fedeli a non andare a vedere questo film, che era insomma un peccato andare a vedere questo film. Questo era negli anni 60. Oggi è diverso. Addirittura durante la proiezione di Quo Vadis ho incontrato un vescovo anziano che quella volta aveva visto Madre Giovanna degli Angeli e oggigiorno mi si è avvicinato, non mi ha parlato di Quo Vadis, mi ha parlato di Madre Giovanna degli Angeli, ha detto sa, è un film bello, adesso mi sono convinto che è un film bello e non la biasimo perché l'aveva fatto. Quella volta quando l'ho visto come giovane prete non, ero indignato, ma è un film bello, complimenti. Dopo 40 anni. Insomma, io credo che sia semplicemente un film sull'amore. Un film sull'amore dove... Sull'amore difficile risaltato dalla complessità di rapporti e dalla repressione di questo amore da parte di certe regole. Sono due persone, un prete e una monaca, che non possono amarsi. Questa è la sostanza del film, la sua universalità. Invece la percezione effettivamente è diversa, come prova il caso di questo vescovo.
Ma è simbolicamente codificato fortemente, secondo me. In qualche parte anche in maniera abbastanza diretta. Per esempio in Madre Giovanna degli Angeli i caratteri addressano la camera, cioè si rivolgono alla camera in maniera molto diretta. Cioè, oggigiorno non è un modo strano, però 40 anni fa magari si vedeva soltanto nel cinema d'ondata nuova, di Lombard. Volevo sapere se questa maniera aveva a che fare con la sua formazione delle arti figurative, con la sua formazione artistica, insomma.
La risposta è così, per dirla più semplicemente possibile. Le arti figurative mi hanno dato soprattutto la sicurezza di certi procedimenti formali, tutto qui. Per quanto riguarda questo procedimento con la cinepresa, con lo sguardo diretto dei personaggi verso la cinepresa, no, per me è semplicemente un procedimento legato alla soggettivizzazione del messaggio È un certo coinvolgimento dello spettatore, cioè lo spettatore non è osservatore, è partecipante. Allora, questo procedimento deve renderlo partecipe. Diciamo che io non punterei sulle scuole, appunto sulle individualità. Allora, in ogni scuola, ogni realtà cinematografica collettiva, per così dire, ci sono delle individualità. Io punto sempre su quelle. Se parliamo del cinema nordico, per me importante è Bergman, anche se molto diverso da me. Lui illustra il cinema, io non, cerco di non farlo, lui illustra.
Io volevo parlare di una sequenza in particolare, quello della rappresentazione dello stesso personaggio. Cioè, prima cosa volevo sapere se ci sono state delle reazioni anche da parte della comunità ebraica all'epoca e se questa figura può essere sostituita da un'altra figura religiosa, di una religione appunto musulmana, buddista, su cui ha scelto l'ebreo appunto per un motivo in particolare.
Allora, no, deciso no per la sostituzione, non si possono sostituire. Soprattutto in questa scena Rabbino è prete, è lo stesso attore, in realtà è lo stesso personaggio. È lo stesso personaggio in qualche maniera diviso in due, in conflitto, tra due lati della stessa religiosità, dello stesso mondo emozionale, religioso, diviso in due lati. Non si possono sostituire perché impersonano questi due personaggi, prete e rabbino, le due religioni che sono legate una all'altra in maniera particolare, in maniera genetica, molto conflittuale e allo stesso tempo, come dire, molto fruttuoso. Cioè, sono imprescindibili una dall'altra. In quella situazione in cui si trovano ambedue, sia prete che rabbino, ambedue sono impotenti, non riescono a fare niente, non riescono a ricorrere a nulla, sono ugualmente indifesi e soli.
Però c'è il rabbi che porta il seme del dubbio molto forte, mi sembra, e invece c'è il prete cattolico che ha la verità. Questo è un modo di intendere da parte del maestro le due religioni, cioè la religione ebraica portatrice anche di dubbi, e invece quella cattolica portatrice di certezze assolutiste.
Sì, l'interpretazione è giusta, è proprio il rabbino che butta questo seme di
Semina dubbi.
semina dubbi, sì. Però sì, teniamo presente che è come la voce interna dello stesso
Sì, no,
prete,
ma
sono due
certo.
lati della stessa riflessività. Perciò sarei più restio a ideologicizzare queste opposizioni, sono le opposizioni più che altro psicologiche e ideali, non ideologiche, per così dire. E ad un certo punto il rabbino dice al prete, tu non capisci niente, nel senso sei stupido, tu non sai niente, non ne puoi sapere nulla, lui fu completamente impotente di fronte all'amore, non riesce ad affrontarlo.
Infatti torna che si comincia a flagellare.
Esatto.
Ma diciamo che costo, o te piano te ne costo però che si ne No, il tuo bambino è scoperto.
Ricominciamo.
C'è la signora Cavallerovic come portaparole del marito, dice ancora a proposito di Madre Giovanna degli Angeli, alla reazione isterica della Chiesa c'è stata la reazione altrettanto isterica, ma per motivi diversi, dello Stato e del regime. Per cui c'era
L'isteria totale.
l'isteria era totale, la condanna era almeno doppia. Invece per quanto riguarda Austeria, che è il film proprio che è fortemente impegnato nelle tematiche ebraiche, è stato presentato a Chicago, al Festival dei Film Ebraici a Chicago. Gli ebrei di Chicago, anzi c'erano gli ebrei, i Hasidim, i santi, quelli che una volta vissero proprio in Galizia, da dove proviene Kavalerovich, gli ebrei ortodossi, i Hasidim, che gli hanno regalato, dimostrandogli il loro riconoscimento, il Tales, che è quel vestito rituale per la preghiera.
Ale to było to był taki epizod kinematografii, który się nie przyjął właściwie.
Diciamo che sì, questo è stato un episodio nel cinema polacco che alla fine non fece scuola, non fece gran successo, perché le individualità che ne sono uscite, se ne sono uscite soltanto perché sono le individualità come Kieślowski, Holland e altri. Invece come è nata quella scuola, per la tendenza che si concentrava attorno all'attualità temporanea, era un cinema che voleva riparare piccoli guasti della realtà.
Znaczy, to miał ten
Quasi
rumor,
documentario.
podtekst polityczny.